Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, oggi è giovedì, questo è il terzo mistero luminoso, e quindi inizia la vita pubblica del Signore, che inizia con questo arresto di San Giovanni Battista. E, ci sono diverse cose da considerare vedendo l'inizio della vita pubblica del Signore. La prima è che Gesù si recò nella Galilea. Tu sai che il Papa dice, cioè, ci ha detto spesso di tornare alla Galilea, tornare nella nostra Galilea, e questa frase viene spesso intesa nel senso di dire siccome appunto in Galilea comincia la predicazione, di tornare agli inizi della vocazione, no? Però la Galilea vuol dire anche qualcosa di più, che però bisogna, per saperlo bisogna un attimino informarsi, nel senso che non è come dire Gesù si recò in Lombardia, per dire, no? Gesù si recò in Galilea. Cosa vuol dire si recò in Galilea? La Galilea era il luogo, era un luogo per gli antichi ebrei, diciamo, in cui si viveva assieme la vita con persone impure, con persone contaminate, perché appunto questo noi non riusciamo a capirlo bene se non pensiamo al fatto che la religione, ecco, la religione cristiana è diversa da tutte le altre, o la religione ebraica, come tutte le altre religioni, ha dei rituali che fa sì che chi crede faccia un popolo che non si mischia. Voi avete visto, no, adesso per questa vicenda di Charlie Hebdo, sono andati a uccidere nel supermercato kosher, no? Ecco, non c'è un supermercato cattolico, diciamo, intendo dire, la nostra testa c'è un supermercato, non un supermercato cristiano. Che vuol dire un supermercato cattolico? Non vuol dire nulla per noi. Per loro invece sì, è fondamentale per tutta la problematica dei cibi. Allora, se un ebreo sta in un posto in cui non c'è il supermercato kosher, si mischia con le cose impure, mangia cose anche impure, non sempre riesce a... tanto che i Galilei non potevano leggere nella sinagoga la scrittura, oltretutto sembra che avessero una specie di vizio di pronuncia, mettiamo una specie di R moscia, per cui certi suoni non venivano bene, no? Quando quella vecchietta, quella donna riconosce Pietro e dice: tu sei Galileo, te li conosco dalla parlata, non è come dire tu sei calabrese, cioè ti riconosco da come, ma che sei siculo, no? È anche un po' un insulto. Comunque, allora, chi faceva il Messia, diciamo così, chi predicava, certamente non andava in Galilea, andava a Gerusalemme. Se non andava a Gerusalemme poteva fare come San Giovanni Battista, poteva fare l'eremita, diciamo così, ma non aveva senso andare in Galilea. Infatti ricorderete, no, che i suoi parenti gli dicono ad un certo punto, oltre che appunto fuori di sé, a Gesù, gli dicono di andare a Gerusalemme, nessun profeta, tutti i profeti vanno a Gerusalemme, che vai a fare in Galilea? E allora questo, diciamo così, c'entra molto con il tema della nostra meditazione, quindi diciamo la vita pubblica del Signore, e lo colleghiamo con quello che abbiamo visto ieri, no? Sullo spirito dell'opera, sul fatto che abbiamo queste due braccia, quindi le gambe sono la filiazione divina e le due braccia sono il lavoro e l'amicizia, per vedere sì la peculiarità dell'opera, ma neanche bisogna restringere all'opus Dei, cioè il fatto che veramente noi cristiani dobbiamo arrivare a tutti, dobbiamo arrivare a tutti. E forse uno dei motivi per cui Papa Francesco viene non capito, cioè viene capito da tutto il mondo, ma non viene capito da alcuni cattolici, dipende dal fatto che noi cattolici a volte ragioniamo pensando a noi cattolici, invece per il Papa il Papa pensa al mondo. E noi dobbiamo imparare a pensare così, a dire le cose, a portare avanti le cose in modo che le capiscono tutti, no? Ieri, comunque l'altro giorno leggevamo nel Vangelo di Gesù, entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano è fuori di sé. Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Capito? Cioè, e questo a me fa venire in mente molto Papa Francesco, no? Cioè che le folle lo attorniano, tanto che non potevano neppure andare a prendere cibo, però i suoi, che sono quelli della sua famiglia, o i farisei, gli dicono è fuori di sé o è posseduto da un demonio. Torna un po' i conti, no? Ecco. Allora, mi interessa mettere in luce che Gesù vive così, cioè che questo atteggiamento del Signore, dell'arrivare a tutti, perché Gesù ovviamente è morto per tutti, poi altro discorso è che tutti lo accolgano, però progettualmente io mi penso per tutti. Questa cosa è proprio voluta da Dio Padre, cioè intendo dire che non c'è una soluzione di continuità, adesso lo dico esplicitamente, cioè a volte quasi contrappone San Giovanni Battista a Gesù, no? Invece, vedete, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea. Cioè, Gesù sa, viene preparata la strada da Giovanni, è già venuto, no? Quell'Elia, e quindi quando Gesù si accorge, quando vede che il momento di Giovanni comincia ad essere a tramontare, allora in quel momento è uno dei segni per i quali lui capisce che deve iniziare è venuta la sua ora. Lo si capisce anche nelle nozze di Cana, no? Che siamo nel momento in cui sta per venire la sua ora, tanto che Gesù ha già dei discepoli, però dice ancora non è venuta l'ora, quindi c'è una fase, un po' come l'aurora, no? Quando non è più notte, però non è ancora giorno. Ecco. Per Gesù c'è questo momento, inizio della vita pubblica, non è il 1° gennaio alle 15, cioè è un momento un po' dilatato. Perché? Perché Gesù anche capisce le cose leggendo i segni, no? Allora, Giovanni Battista, noi ce lo immaginiamo come una persona che grida e urla, e sicuramente il Vangelo lo descrive anche così, no? A volte qualche cattolico un po', non so come chiamarlo, forse fondamentalista, qualcuno un po' così, dice, ecco, ma vedi, la prima carità è dire la verità, tant'è vero, pensa Giovanni Battista, per la verità ci ha lasciato la testa, no? Ecco, lui sì, quasi se avessimo questo anelito a martirio, no? Che bello, cioè, mi hanno ammazzato, bene. Allora, invece, non è così, cioè, allora, sicuramente è così, nel senso che Giovanni Battista annuncia, c'è tutta questa frase della voce che grida nel deserto, e appunto poi Giovanni Battista non ha la stessa vita, non ha la stessa vita di Gesù, no? Sto cercando... ecco, quando San Luca di Giovanni Battista dice il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito, visse regioni desertiche fino al giorno della sua manifestazione in Israele, questo Giovanni Battista, no? Invece di Gesù dice il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui. Cioè, quindi sono due belle differenze. Sono due descrizioni che descrivono due personalità molto diverse, Giovanni Battista e Gesù. Però quello che voglio mettere in luce è che entrambi, cioè Gesù e Giovanni Battista, sono mossi dallo Spirito Santo, anzi, Gesù infinitamente di più che Giovanni Battista, no? Però Giovanni Battista pure è pieno di Spirito Santo. E salvare vuol sempre dire portare al Padre, che è la vita. Nessuno può venire a me se il Padre mio non ve lo conduce, no? Dice il Signore. Allora, perché dico questa cosa di San Giovanni Battista, cioè che non è vero questo desiderio o questa voglia, non so, di martirio? Perché... quindi proprio per mostrare che è proprio nella nostra indole, quindi Giovanni Battista non si può ancora dire che sia cristiano, Giovanni Battista è il più grande profeta, però chiunque nel regno dei cieli è più piccolo e più grande di lui, ecco, però è in continuità. Allora, ecco, Giovanni Battista in realtà non muore perché proclama la verità. Non è così. Perché? Perché Giovanni Battista riesce con Erode ad avere un rapporto, ecco, che dovrebbe essere il rapporto, diciamo così, di ogni cristiano che stabilisce, dice la verità, ma mantenendo un rapporto di profonda stima. Ecco, ciascuno di noi dovrebbe avere amicizie tra persone lontane, magari dalla fede o dalla morale, per tanti aspetti, persone che però per le quali c'è una profondissima stima. Allora, il Vangelo, cioè, te lo ricordi cosa dice di Erode, no? Erode aveva fatto arrestare Giovanni, questa specie di flashback, no, che fa San Marco per spiegare quando comincia a diventare famoso Gesù, Erode, che aveva il rimorso di coscienza, ripensa a Giovanni. Dice, Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, quindi non a causa di Erode, ma a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposato. Giovanni diceva a Erode, non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello, quindi vedi, Giovanni dice la verità, ma Per questo Erodiade gli portava rancore, non Erode. E avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, vedete? Perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui. E anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. E quando poi Erode fa questo errore, cioè il problema di Erode, diciamo così, è il fatto che è prigioniero del consenso dei cortigiani, che è un altro problema. Appunto, quando rimane incastrato da questa trama di potere, da questa alleanza che fanno i cortigiani, che fa Erodiade insieme con i cortigiani, il re ne fu rattristato. Non è che io stesso sto beatificando Erode Antipa, ma voglio dire, sto beatificando Giovanni Battista. Cioè, magari capitasse a tutti, cioè fosse così per tutti noi, che riusciamo ad essere persone che costruiscono ponti e non muri. Anche perché questo è veramente, diciamo, è lo spirito dell'opera, ma è anche, ma non ci sta bene, è lo spirito dell'opera ed è anche la volontà di Papa Francesco, ed è comunque, quindi è la volontà dello Spirito Santo adesso nella Chiesa, adesso nella Chiesa. Cioè, se voi avete voglia di leggervi nei libri le omelie di Santa Marta, che non sono mai integrali, per tutti i discorsi che lo sappiamo, poi prendetevi l'omelia dell'8 maggio, che è quella famosa in cui 8 maggio 2013, in cui Papa Francesco dice fa il discorso dei muri e non dei ponti, e dice proprio questo, no? Un cristiano deve annunciare Gesù Cristo in una maniera che Gesù Cristo venga accettato, ricevuto, non rifiutato. Quindi Giovanni Battista diceva ad Erode, guarda che tu non puoi stare con la moglie di tuo fratello, ed Erode, che uccideva gli uomini, diciamo, con minor difficoltà di quanto noi facciamo con una zanzara d'estate, invece Giovanni Battista lo stimava, lo considerava, lo teneva, e gli piaceva parlare con lui. E qui c'è la famosa frase, no? Di Papa Francesco. San Paolo non dice agli ateniesi: questa è l'enciclopedia della verità, studiate questo e avrete la verità. No, la verità è un incontro, che poi è la frase che dà il titolo al libro, al libro della Rizzoli, no? Questo deve essere per noi, cioè la persona dell'Opus Dei incontra la gente, pensate che bello, per il lavoro e per l'amicizia. Altri cristiani conoscono, dipende, no? Cioè noi, vi ricordate che c'era un'epoca nella quale il discorso dell'Opus Dei, il segreto dell'Opus Dei, no? Perché? Lo sappiamo tutti, no? Perché il nostro padre diceva che non c'era bisogno di dire di essere l'Opus Dei, che non voleva dire che bisognasse nascondere di essere l'Opus Dei, ma appunto il fatto, cioè addirittura mi hanno raccontato una specie di frase, no? di proverbietto che diceva: se lo sei non lo dici, cioè, come dire, tu se lo dici, quasi, no? Un numerale diceva nella conversazione, si diceva: se lo sei non lo dici, se lo dici vuol dire che non lo sei. Cioè, appunto, in fin dei conti il discorso è che dai frutti ti riconoscono. E dice Papa Francesco, sempre in questa omelia dell'8 maggio: adesso è un buon tempo nella vita della Chiesa, questi ultimi 50 anni, 60 anni sono un bel tempo, perché io ricordo quando bambino si sentiva nelle famiglie cattoliche, nella mia, no, a casa loro non possiamo andare perché non sono sposati per la Chiesa, con questi spagnolismi, no? Era come un'esclusione. No, non potevi andare. O perché sono socialisti e atei. Anzi, lui dice atei, no? Si sbaglia, no? Non possiamo andare. Adesso, grazie a Dio, no, non si dice quello. No, non si dice. C'era come una difesa della fede, ma con i muri. Allora, non è che noi dobbiamo dire, oddio, adesso era sbagliato, adesso è giusto. Sarebbe sbagliato dire così. Perché? Ma perché ogni storia ha la sua storia. Cioè, Pio XII aveva messo la scomunica per chi votava Partito Comunista. Quindi, quella era l'epoca. Quindi non è che io non sono assolutamente nessuno per dire se è giusto o sbagliato quello che ha fatto Pio XII, ma il problema è che sarebbe sbagliato che io mi comportassi come ha detto Pio XII 50 anni fa. Perché? Ma perché per questo c'è un Papa per ogni epoca, no? La dottrina universale sono gli elementi della dottrina perenni, non è che Pio XII dice di Gesù Cristo una cosa diversa da Papa Francesco, ma poi c'è l'elemento della pastorale, come chiamiamolo questo linguaggio, no? Cioè, il come portare Cristo, mi sembra di averlo detto in una meditazione, no? Che a Papa Francesco non interessa il cristianesimo, ma interessano i cristiani. Cioè, a Papa Francesco interessa, è questo il discorso che gli interessa, cioè andare alle periferie significa andare a tutti. Quindi, c'era un tempo, si vede, in cui andava bene costruire muri, adesso è un tempo in cui bisogna costruire ponti. Perché? Perché lo dice il Papa. C'era come una difesa della fede, ma con i muri. Il Signore ha fatto dei ponti. E questi ponti, questa è l'omelia dell'8 maggio, poi c'è quella, vi consiglierei anche di dargli un'occhiata se avete voglia, del 22 maggio, che è un'omelia nella quale Papa Francesco dice, anzi scusate, prima vi leggo una citazione, sennò poi mi dimentico sempre, di nostro padre, presa da quella lettera del 1959, no? Dice: il nostro atteggiamento, figli miei, deve essere di comprensione e di amore. Il nostro agire non si dirige contro nessuno, non può avere, e questo è ancora più interessante perché la lettera del 1959, poi sappiamo, magari sono frasi anche successive, non lo so, comunque, viene datata 1959, no? Noi non possiamo mai avere i tratti della setta. Noi ci sforziamo di affogare il male nell'abbondanza di bene. Il nostro lavoro non è un lavoro negativo, non è anti nulla, non è anti nessuno, non è santi nada. È affermazione, gioventù, allegria e pace. E allora, il 22 maggio, cosa dice Papa Francesco? Dice che si collega proprio con quello che dicevamo noi ieri sulla la santificazione del lavoro, e cioè parte dalla cultura dell'incontro, che nasce dal fatto che tutti, anche gli atei, anzi gli atei, e tutti hanno nel cuore il comandamento del fare il bene. Per cui in realtà tutti fanno, non è che tutti fanno solo il bene, però tutti fanno un po' di bene almeno. Allora, il ponte con cosa lo costruisci? Il ponte lo costruisci così, no? Cioè, il ponte deve unire due rive. Allora bisogna trovare nelle persone, bisogna far crescere il mondo comune. Quindi è chiaro che Giovanni Battista non è che poteva far crescere con Erode l'idea di matrimonio, perché certo su quello erano divisi, no? Ovviamente. Però, adesso noi non sappiamo quali fossero gli altri elementi perché non è che conosciamo molto, ma si vede che c'erano delle cose di Erode, c'erano delle cose di Giovanni Battista che stimava profondamente e, diciamo, non c'è nulla di più distante da Erode Antipa di un eremita come Giovanni Battista, cioè allora, uno che mangia le locuste, miele selvatico, si veste di pelle di cammello, che ci fa in una corte orientale? Boh. Però si vede che c'era qualcosa in Erode, c'era qualcosa in Giovanni Battista che Erode stimava. Oh, possibile? No, dico, pure noi dobbiamo essere così, noi siamo, mica siamo Giovanni Battista, per cui dovrebbe essere proprio semplice, semplice, semplice. Quindi noi dobbiamo trovare, cioè questo è il punto, dobbiamo trovare ciò che c'è di comune, allora, e non dobbiamo farci prendere dalla fretta. Il Papa, questo 22 maggio, qui dice: ma padre, questo non è cattolico, non può fare il bene, come se qualcuno dicesse al Papa, no? E lui dice: sì, può farlo, deve farlo, non può, deve, perché ha questo comandamento dentro. Allora, ecco, la chiusura di non pensare che si possa fare il bene tutti è un muro che porta alla guerra. Ora è chiaro che, diciamo, non è che noi italiani vogliamo la guerra, mi sembra che è l'ISIS che vuole la guerra, no? Per dire, cioè non è che siamo tutti sullo stesso piano, ovviamente. Se no, volevo trovare il punto in cui... ecco qua. Ci incontriamo. Se noi, ciascuno per la sua parte, facciamo il bene agli altri, ci incontriamo là, facendo il bene. E facciamo lentamente, adagio, piano piano, facciamo quella cultura dell'incontro. Ecco, il piano piano è importante. Adagio, piano piano. No? La cultura dell'incontro. Cioè... ecco, tu costruisci, fai dove puoi, voi vedete, il Papa è molto diverso quando parla, come posso dire, con i cattolici o quando deve presentare la posizione cattolica. Nessun cattolico si scandalizza di quello che dice, no? Per esempio, pensate al discorso che ha fatto alla Comunità Economica Europea, all'Europa, no? O tanti discorsi alle udienze, o che ne so, alla famiglia, agli incontri con le famiglie numerose. Cioè, si vede proprio che sa usare, che vuole usare registri diversi. Quando parla in aereo, nelle interviste, no? Sono alcuni che dicono: oddio, e oggi che avrà detto? Perché è chiaro che cerca di dire, di trovare il punto d'incontro con persone che sono giornalisti del mondo e quindi che sono anche molto molto distanti dal pensiero cattolico. Ecco, questo per noi dovrebbe essere, per un cristiano dell'Opus Dei, proprio nel nostro DNA, la cosa più normale. Ecco, quindi chiediamo alla Madonna questa, no? È proprio la nostra vocazione questa. È la nostra vocazione, cioè... pensate che bello, lavoro e amicizia, è proprio, sono i due elementi trasversali proprio che costruiscono il mondo comune. Allora, chiediamo alla Madonna che ci aiuti, no, a essere veramente così in ogni momento della nostra giornata.